Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici, l'ascolto, ben trovati. Il saluto è di Luca Collodi con Roberto Venturini per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio e Elena Colson. Oggi il funambolo si occupa purtroppo ancora una volta di incendi. Ieri la regione interessata è stata la Calabria, ma non solo. Purtroppo in Calabria c'è stato un morto, un giovane militare in licenza a casa per 4 giorni. È successo a Lappano, in provincia di Cosenza, quindi incendio, roghi nella Sila, ma nuove fiamme ieri anche nel Lazio. Sono bruciati a Roma 10 ettari del parco di Monte Mario. In Puglia è bruciata la piana di Ugento. Anche in Toscana le fiamme hanno aggredito una vasta zona di macchia mediterranea sulle Alpi Apuane, nel nord della Toscana, al confine tra le province di Lucca e Massa Carrara. E poi ancora la Campania, nel Parco Nazionale del Cilento, sono andati in fiamme 500 ettari di bosco, e ancora incendi sul Vesuvio, dove i roghi hanno bloccato la strada ai turisti. Problemi anche nel centro di Napoli per un incendio che si è sviluppato a Fuorigrotta, a 2 passi dall'ospedale San Paolo. Quindi un quadro sconfortante. Ricordiamo che quest'anno per gli incendi sono morti, con il giovane di ieri in Calabria, 4 persone, tra cui anche un pilota di un aereo della Protezione Civile impegnato proprio in uno spegnimento dell'incendio. Un quadro, come dicevamo, preoccupante, e per questo noi vogliamo approfondire la tematica. E salutiamo il primo ospite di oggi, che è Ennio Lamalfa, presidente di Accademia Cronos, una onlus esperta in tematiche ambientali. Lamalfa, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di entrare nella domanda di oggi, roghi causali o è un atto criminale, quindi sono incendi dolosi, ma ancora prima di questo una breve presentazione dell'Accademia Cronos. Noi siamo collegati con Viterbo e Accademia Cronos ha proprio la sede a Viterbo. Quindi, Lamalfa, che cosa è Accademia Cronos?
Accademia Cronos è un'organizzazione che è nata dalle ceneri di una vecchissima che si chiamava Cronos 1991, perché il 1991, secondo gli scienziati del periodo del 70, è la fase in cui si poteva evitare la fase irreversibile. Purtroppo la fase irreversibile è iniziata, vediamo che il tempo è impazzito. Nel 96, dopo che si era sciolta nel 94, l'abbiamo rifondata nel 99, chiamandola Accademia Cronos, e si occupa principalmente di cambiamenti climatici e tutti gli effetti indotti dai cambiamenti climatici, non ultimo gli incendi dei boschi.
Lamalfa, lei è presidente, come ricordato, sì, di questa Accademia Cronos, e a questo punto la domanda: a chi dobbiamo attribuire l'accensione di questi incendi boschivi?
Sono 2 le motivazioni. Primo elemento base è determinato dal fenomeno climatico, quindi abbiamo da qualche anno questo surriscaldamento, quindi queste bolle di calore che vengono dall'Africa determinano secchezza nell'atmosfera, soprattutto nel mondo vegetale, per cui è facile che si inneschi un incendio. Questo per quanto riguarda l'elemento base. Gli altri 2 elementi sono l'aspetto colposo, che è determinante, non è da sottovalutare, l'aspetto ovviamente doloso. L'aspetto doloso l'abbiamo nelle aree protette, dove certe categorie di persone non vorrebbero che fossero protette quelle aree, preferiscono incendiarle. Ma l'aspetto che quest'anno è stato sottovalutato, noi come Accademia Cronos abbiamo fatto un'indagine che molti incendi, soprattutto dell'Italia centrale e anche alcuni della Puglia, sono partiti dai cigli delle strade, perché la cicca che viene gettata in maniera incosciente dal fumatore della vettura, la butta sulla strada, questa cicca poi finisce nell'erba secca e le macchine che vanno e vengono creano una specie di ventilazione, quindi caldo dell'aria, secchezza delle foglie, ventilazione, e l'abbiamo sperimentato. Dopo qualche secondo, qualche minuto c'è una piccola fiamma e poi si parte il fuoco. Poi l'aspetto doloso lo sappiamo chi lo fa, sono quelli che non tanto per il fatto delle costruzioni, perché si sa che le aree percorse secondo la legge, le aree percorse dal fuoco sono bloccate per tanti anni per quanto riguarda l'edilizia.
Ma anche qua non sempre questo è valido, perché è difficile, almeno per certi comuni, poi rimettere in sesto la piantina che vada a identificare realmente il territorio bruciato. Qualche pezzo di territorio rimane sempre fuori e lì è terra di nessuno, ci si può anche cercare di costruire magari se il comune non ha un quadro preciso, esatto, dell'area devastata.
Infatti,
questo
legge,
è il punto.
Sì. La legge parla di catasto delle aree percorse dal fuoco.
E molti comuni non hanno aggiornato questo catasto.
Molti non lo fanno per poca sensibilità. Qualcuno lo metto tra, speriamo che non siano molti, qualcuno lo fa anche in attesa che magari se si fanno dopo qualche anno quell'area viene, diciamo così, scordata, dimenticata e qualcosa ci può nascere, questo è vero, ma questo non dipende tanto dallo Stato centrale, qui dipende dalle regioni e dalle province che sono mandatarie del controllo sui comuni che devono fare questo benedetto catasto delle aree incendiate, e se non lo fanno dovrebbe intervenire anche la magistratura, perché c'è una certa colpa in questo contesto, perché in un certo senso se io non faccio un'analisi del territorio incendiato e non diramo nel comune queste aree dove non si può fare nulla, è chiaro che c'è qualcosa sotto che non funziona, ecco.
E allora, Presidente Lamalfa, cerchiamo una percentuale. Lei ha parlato anche di fattori legati alla secchezza dell'area, alla mancanza di pioggia, alla incoscienza di quanti viaggiano in macchina che col finestrino aperto si fumano una sigaretta e buttano poi la cicca sul ciglio della strada, spesso appiccando notevoli incendi. Allora, in percentuale, è la condizione climatica che crea gli incendi oppure si può parlare anche di opera di speculatori senza scrupoli? Perché su questo punto io vorrei restare, proprio per quello che dicevamo prima di questi comuni che spesso non fanno questo catasto e francamente lasciando spazio poi a qualsiasi uso di questi territori bruciati.
Ma certo che c'è una componente legata alla, diciamo, all'uomo che va ad incendiare un bosco, ma questi piromani hanno la capacità di sapere quando arriva il vento di maestrale o quando da molti giorni non piove, quando le foglie sono secche, allora si attivano tutti insieme e fanno questi famosi inneschi, infatti che di solito non il piromane, una cosa da dire con molta chiarezza, il piromane malato di mente che brucia col cerino, quella è una minoranza, i grossi sono quelli che attuano delle trappole particolari in cui loro possono accendere la candela sotto un cappuccio di carta e con dell'esca intorno che prende fuoco, la candela quando arriva a quel livello della paglia secca eccetera prende fuoco e va a fuoco tutto un bosco, però questi personaggi sono già lontani dall'evento, per cui l'accorpo forestale dello Stato ogni tanto trova questi inneschi, però questi personaggi è difficile trovarli, bisognerebbe prenderli mentre di notte preparano questi inneschi. Quell'altro è un piromane matto, oppure un piromano malato di mente, che gli piace vedere il fuoco, ci sono purtroppo queste patologie.
Quindi lei mi dice con la sua esperienza che c'è un'opera spesso di speculatori che si oppongono alla protezione della natura?
Sì, sì, non solo, ma di gente organizzata molto bene. Quando ci fu qualche anno fa in alcune città in cui aveva vinto una componente politica al posto dell'altra, e questa componente politica, le parlo del 2003, questa componente politica aveva fatto come bandiera l'ambiente, chi ha perso poi gli è andato a bruciare delle aree verdi, cioè ci sono anche questi elementi. L'altro elemento importante da non sottovalutare è quello turistico. Allora ci sono delle aree dove grazie al verde, al bosco eccetera beneficiano di una grande affluenza di turisti, e altre aree che non hanno questo beneficio della natura, allora che fanno? Vanno a bruciare in modo che la gente poi si dirotta dall'altra parte, dice ma lì è bruciato, andiamo lì anche se ci sono quattro alberi, però è meglio dall'altra parte. C'è anche il fattore turismo. Comunque la cosa grave è da dire che l'effetto serra è determinato dall'aumento dell'anidride carbonica. Ogni volta che noi incendiamo un bosco acceleriamo questo processo, quindi questi personaggi non fanno male soltanto in quell'area lì, ma tutto il pianeta, l'umanità, è un danno gravissimo. Bisognerebbe che i media facessero entrare nella mente della gente che incendiare un bosco vuol dire accelerare quello che noi stiamo vivendo, i cambiamenti climatici. Questo è il punto base.
La Malfa, una riflessione con lei riguarda anche i lavoratori stagionali. Secondo alcuni, purtroppo, anche qua ci sarebbero delle responsabilità, perché in sostanza, appiccando incendi, in sostanza i lavoratori stagionali trovano lavoro nel rimboschimento successivo, cioè in pratica, grazie agli incendi, gli rinnovano il contratto di lavoro.
Ma questa è una piaga classica, vecchissima.
Ma è vero
che è
questo,
della Calabria,
secondo lei? È vero questo?
È verissimo. Se lei sente i direttori generali del Corpo Forestale dello Stato, glielo possono confermare. Questa è una vecchia piaga di aree dove vengono rimboschite e poi per questi personaggi, gli operatori forestali, di comunali, provinciali, regionali o anche del Corpo Forestale, che alla fine può non andare a fare un rimboschimento in una zona più lontana, quindi allontanarsi da casa, preferiscono ribruciare. Purtroppo è una piaga, ma questa è antica, si sa, già negli anni 80 già facevano, attuavano questo sistema. Ma questi sono i professionisti dell'incendio, non li prenderà mai, questi sono quelli che fanno il cappuccetto di carta con la candela e mettono lo sterco di vacca molto seccato, viene polverizzato, che quando la candela arriva si consuma, a quel punto prende fuoco. Queste sono persone che non prenderanno mai perché sono i professionisti, però questa è anche essa una piaga. Io penso che sia importante invece far capire che distruggendo le foreste, i boschi eccetera, uno si autodanneggia, perché alla fine se questo aumento della temperatura è dovuto a emissioni di CO2 in eccesso nell'atmosfera, questi non fanno altro che accelerare il processo.
La Malfa, cosa è possibile fare per difendere la natura e quindi anche la creazione, perché poi, come lei ha detto, gli incendi tornano e rovinano poi la vita dell'uomo sulla terra, ma in particolare davanti a un problema così serio, abbiamo visto, lei ce lo sta raccontando con grande serenità, purtroppo nel senso anche di particolari, che è un atto spesso criminale, doloso, ci sono tanti interessi a iniziare dal turismo dietro agli incendi, che cosa concretamente è possibile fare? Perché io non voglio dire che si tratta di una guerra, ma comunque poco ci manca, mi sembra di capire.
Sì, il problema è molto serio, tra l'altro noi abbiamo mandato una nota all'attuale Presidente della Repubblica, perché il precedente Ciampi aveva dato a noi l'incarico di fare una campagna molto bella a livello nazionale, si chiamava Bosco Italia. Poi la cosa si è interrotta, ma adesso dovrebbe riprendere col nuovo Presidente, che è entusiasta di questa idea. Il discorso è verte su due aspetti, quello formativo, educativo, nelle piazze andare con i tir, fare filmati, far vedere il danno che si fa, quello che stiamo dicendo noi. L'altro aspetto più pratico è che quando l'incendio prende, se entro mezz'ora noi riusciamo ad intervenire, evitiamo il disastro. Purtroppo non c'è gente disposta, non c'è presenza di persone che entro un'ora, due ore riescono a raggiungere il posto. Dopo la mezz'ora, i 35-40 minuti, necessita l'intervento dei mezzi aerei che costano tantissimo. Allora noi qual è il discorso che abbiamo fatto noi quest'anno e presentato al Presidente Napolitano? Fare il presidio dei boschi come noi facemmo tanti anni fa con la rivista, col giornale Repubblica e con la Susanna Agnelli, che allora era commissario europeo, facemmo il presidio dell'Argentario. I ragazzi venivano volontariamente, ma tantissimi venivano a fare i campi scuola. Allora nelle zone critiche dove il fuoco si prende non si poteva arrestare, la mattina dalle 11 fino alle 18 di sera andavano lì, si divertivano 15 giorni, poi c'erano i turnover, arrivavano altri eccetera. Questo sistema ha evitato che l'Argentario finisse in fiamme come era stato precedentemente. Bisogna attivare tutti questi volontari, queste forze giovani, gli scout, con una metodologia che noi di Accademia Cronos abbiamo realizzato in tanti anni, quindi abbiamo un know-how ormai funzionante su tutti i boschi italiani, per cui a un certo punto è un impegno di tutti noi dei giovani soprattutto di preservare questo ambiente. Si fa in questo modo, un impegno estivo di 15 giorni.
Quindi una sorta di pattugliamento, diciamo,
sì,
così, militare dei boschi.
Dei boschi a rischio, ovviamente, perché laddove piove c'è umidità non serve, ma in zone a rischio, soprattutto dell'Italia del Sud, questi presidi funzionano.
Fatto attraverso il volontariato, mi sembra di capire.
Sì, il volontariato, gli si pagano le spese di vitto alloggio, ma alla fine non gli si dà nulla, però questi giovani lo fanno con grande entusiasmo, non solo, ma poi riconoscendo, noi facciamo il Sentinella del Bosco, un riconoscimento anche del Ministero degli Interni, questo attestato poi gli serve come punteggio per il proprio curriculum, alla fine qualcosa c'è sempre. Ecco, noi abbiamo formati 3.000 all'epoca, che sono non addetti a intervenire sull'incendio, soltanto come controllori del fuoco. bisognerebbe farne almeno 30-40 mila in Italia per cominciare a dire, beh, possiamo controllare meglio il territorio.
Un'ultima domanda, ricordo che siamo in attesa anche di collegarci con Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, vescovo di Locri Gerace, proprio perché la Calabria è stata interessata in queste ore da un morto purtroppo e la Sila è bruciata. Un'ultima domanda con lei, Presidente Lamalfa. I contadini e i pastori che atteggiamento hanno di fronte agli incendi?
Altra nota dolens. Il pastore in alcune aree diciamo geografiche italiane ha interesse a incendiare perché si sa che con le prime piogge dalla cenere del bosco bruciato eccetera, quindi c'è un spazio, si creano degli spazi, nasce un'erba così ricca di sali minerali eccetera che fa bene alle pecore. Questo è uno dei motivi che interessa aree particolari delle isole particolari d'Italia. C'è poi quell'altro del contadino. Il contadino da un po' di tempo sta attento, però ci sono i contadini incoscienti, i quali bruciano le stoppie nonostante la legge lo vieti, vicino ai boschi. Per cui per fare questo il Corpo Forestale dello Stato indica delle procedure che tanto vanno informati i forestali che sta facendo, giustamente deve bruciare le stoppie perché non sa dove metterle, però deve fare con il trattore deve creare una zona proprio pulita in modo che se anche la fiamma prende non vada dall'altra parte. Molti contadini non lo fanno e questo è uno anche dei motivi tremendi che è successo in Puglia particolarmente, in cui poi non vengono le fiamme, il contadino stesso non riesce più a controllarle, prendono via e non si fermano più.
Io ringrazio Ennio Lamalfa, presidente di Accademia Kronos, Onlus, esperta in tematiche ambientali. Buon lavoro, voi ora siete impegnati sul campo?
Sì, noi adesso ci stiamo costituendo parte civile in alcune aree bruciate come il Vesuvio, come il Cilento, eccetera, perché a questo punto vogliamo intervenire in caso, quando troveranno i personaggi che hanno bruciato, intervenire anche noi in richiesta di danni forti. Poi abbiamo questo controllo che anche satellitare attraverso il GPS, quest'altra formula nuova, in cui alcune aree dove c'è il rischio possiamo comunicarlo alla forestale.
Quindi collaborate quindi anche con le autorità nazionali.
Sì, soprattutto.
Grazie a Ennio Lamalfa, presidente di Accademia Kronos, e buon lavoro.
Grazie.
Noi chiudiamo il collegamento con Viterbo mentre andiamo nella diocesi di Locri Gerace, dove salutiamo Monsignor Giancarlo Maria Bregantini. Eccellenza, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei di avermi chiamato e della cortesia di questo confronto, con un saluto a tutti i gentili ascoltatori.
Noi abbiamo cercato di capire le origini di questi incendi che dall'inizio dell'estate in Italia hanno purtroppo causato 4 morti. Il dato è chiaro e certo, l'ultimo nella Sila ieri con un giovane militare in licenza che era tornato a casa. 4 morti sono un bilancio molto forte quando purtroppo dobbiamo parlare spesso negli incendi di atti criminali contro la natura. Monsignor Bregantini, qual è la sua riflessione?
È innanzitutto un'amarezza crescente, poi il senso di inadeguatezza che si respira di fronte a questi fatti, l'amarezza poi che è la condivisione del dolore di queste famiglie coinvolte nel lutto proprio per via delle fiamme. Però mi permetterei che accanto a questo ci sia un duplice atteggiamento. Prima di tutto una condanna gravissima da parte della Chiesa e della comunità cristiana, espressa anche qualche giorno fa dalle pagine dell'Avvenire, nei confronti di chi osa fare questo danno gravissimo alla natura. È un delitto infame accendere e bruciare un bosco. Io dico che va perquisito con la stessa intensità con cui la Chiesa attacca coloro che violano la vita nel grembo della madre. Veramente io oserei parlare di scomunica, ovviamente un discorso che va approfondito, però è certamente un atto gravissimo contro la vita della natura, dei boschi e di tutto quello che Dio ci ha donato. E poi però ritengo che la realtà del Sud deve attrezzarsi meglio. Accanto alla condanna ci deve essere anche l'organizzazione di uno strumento intelligente e soprattutto capillare di difesa. Io sono di origine trentina e ciò che da bambino ho imparato sono il rispetto e la stima dei vigili del fuoco che ogni comunità ha come volontari, Io credo che dobbiamo arrivare alla stessa cosa, e questo legame Calabria-Trentino, io l'ho già iniziato, vorremmo lanciare questa proposta, creare in ogni comunità dei gruppi di giovani attrezzati, ovviamente accompagnati, educati, preparati, tecnicamente anche finanziati, che diano la possibilità di avere subito una risposta in loco, non a lontanissime 50 km o con gli elicotteri, che al primo cenno di fumo si possa muovere la comunità. E questo è il punto di riferimento che io oserei dire. Cioè, ancora una volta, la realtà tragica degli incendi ci chiede una comunità capace di partecipare, di sentire il territorio come proprio e la terra come sposa, che non può essere né violata né abbandonata, come dice la Bibbia. Ecco la proposta che io oso fare, cioè il rammarico e il dolore, la condanna assoluta e totale, ma anche l'organizzazione intelligente e progettuale. Queste sono le tre cose che ho espresso già pubblicamente di fronte a questa realtà di grande dolore e amarezza.
Monsignor Bregantini, lei parla dell'atteggiamento della Chiesa a difesa della natura e io aggiungerei anche a sostegno dello Stato nella lotta contro gli incendi.
Certo.
Si può pensare a campeggi parrocchiali, agli scout che in estate vadano a fare dei campeggi proprio nelle aree più a rischio incendi con un pattugliamento, parliamo con un termine che può ricordare l'aspetto militare, ma con un vero e proprio pattugliamento del territorio a difesa della natura.
Certo, è una delle tante proposte intelligenti, certamente, cioè più mobilitiamo i giovani, più li facciamo innamorare del territorio, più restano sul luogo, però aggiungerei che questa è una realtà propedeutica a una iniziativa costante che ci deve essere, cioè ci deve essere un'organizzazione che dura tutto l'anno. Sapendo già che in Calabria 3 mesi non piove, è evidente che gli incendi ci saranno e i cretini saranno sempre dietro l'angolo, purtroppo, o gli iniqui e i cattivi ancora di più. A quel punto io non posso solo condannare, né solo utilizzare le armi della giustizia, devo organizzare le armi dei volontari in ogni paese, aiutati, attrezzati, sostenuti, stimati dalla gente, che siano capaci di donare la propria esperienza per il territorio. La morte di questi giovani, che lei ha citato, è la conferma che c'è gente che per amore muore per la natura e quindi va messa tra gli eroi del nostro territorio, vanno messi dei luoghi, dei segni, dei piccoli, dei cippi a memoria. Noi in questi anni stiamo elaborando proprio un pastore che non ha voluto abbandonare il suo gregge 10 anni fa e che è morto per la difesa del suo ovile, stiamo preparando un cippo di memoria, di gratitudine con la poesia di una poetessa proprio a memoria del dono che questa gente ha fatto.
Monsignor Bregantini, un'ultima riflessione, è un po' amara a dirle la verità, la sensazione, ma è una personale sensazione, vorrei sapere il suo parere, è che nonostante il grande impegno dello Stato italiano con la protezione civile, con i volontari, con la forestale, con tutti quanti che operano nel settore antincendi, con i vigili del fuoco, però la sensazione è che lo Stato stia perdendo questa battaglia, perché?
Io non credo che sia questa la sensazione. La sensazione è che dobbiamo scuotere le coscienze delle persone. Più ancora che l'intervento dello Stato, che è necessario ma è conseguenziale, primariamente noi dobbiamo, dalla lezione triste degli incendi, ricavare una grande domanda. Che amore abbiamo noi per la terra dove Dio ci ha messo? E lì la Chiesa ha un grande ruolo, la famiglia, la scuola, e lo Stato si innesta. Ma non è lo Stato la soluzione dei problemi, è la coscienza dei cittadini, di chi vi abita, che da capace di essere stimolato ovviamente da tante realtà, può dare una risposta positiva.
E qui, Eccellenza, torna il problema del rispetto delle regole nel nostro Paese, a partire
certo.
Da chi butta la cicca di sigaretta accesa
certo.
Su un terreno arido lungo le strade.
E da chi, vedendo un incendio, non si limita solo a fare il 115, che pure è importante, ma si ferma ai margini, estrae qualcosa o qualsiasi cosa che magari l'incendio è appena all'inizio e può bastare, capite? Questo è il senso. Cioè sarebbe grandissimo se poi sul luogo la comunità si sveglia, suona la campana a martello, fa correre la gente e si interviene. Questo è il discorso. Questo, noi dobbiamo arrivare a una coscientizzazione, non solo una militarizzazione del territorio.
Io ringrazio Monsignor Giancarlo Maria Brigantini. Grazie per quello che...
Con la stima per chi è caduto, soprattutto.
Grazie anche a lei per quello che sta facendo per la Calabria. Grazie.
Grazie, arrivederci. Grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento con il Vescovo Brigantini di Locri Gerace. Chiudo questo interessante programma dedicato proprio al tema degli incendi. Ringrazio Roberto Venturini per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Elena Colson che mi hanno aiutato in questo programma. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.